Sviluppi dopo anche notizia generale, prima sulla storia dell'osservatorio, che è stato fondato nel 1764 all'interno del Collegio Gesuitico di Milano, perché tutto il Palazzo di Brera è stato costruito dai gesuiti a partire più o meno dal 1580, costruito più riprese, allargato, eccetera, come sede della scuola gesuitica di Milano, che i gesuiti erano noti e molto apprezzati come insegnanti, avevano collegi un po' in tutto il mondo, verso la metà del Settecento ne avevano circa 700 in tutto il mondo, erano scuole che avevano un livello piuttosto alto, diciamo da equivalente a partire dal nostro liceo fino all'università. E quello di Milano era particolarmente importante, sia per il fatto che era Milano, quindi una grossa città, sia anche perché Milano non aveva un'università. Quindi il collegio gesuitico e le scuole palatine tenevano il posto di un'università che in una di esisteva solo a Milano. E era un collegio molto grande, alla metà del Settecento aveva circa 1000 studenti. E come molti collegi, i gesuiti erano, avevano una certa tradizione di studio dell'astronomia. Non so se avete mai sentito parlare di Cristoforo Clavius o di Padre Ricci, due famosi astronomi gesuiti del Settecento. Nel Settecento, diciamo, la vena creativa era un po' in declino, ma erano comunque molto apprezzati come insegnanti di astronomia. In alcuni collegi hanno pensato di costruire degli osservatori astronomici a partire proprio dagli inizi del Settecento, quindi per fare ricerca nel campo dell'astronomia per l'insegnamento. E l'osservatorio di Brera è stato uno degli ultimi, quindi sto parlando di osservatori fondati e gestiti interamente dai gesuiti, interni e fuori. Brera è stato uno degli ultimi perché è fondato nel 1764, 9 anni dopo, nel 1773, la compagnia di Gesù fu sciolta dal Papa, quindi i gesuiti non esistevano più. Tutte le proprietà dei gesuiti in generale in Italia sono state confiscate di solito dallo Stato. Il Palazzo di Brera è diventato proprietà del governo austriaco di Milano, che ha mantenuto l'osservatorio e invece tutto il resto, c'erano le aule, la biblioteca, il posto dove vivevano i padri gesuiti, è stato diviso tra le altre istituzioni che ci sono ancora adesso, l'Accademia di Belle Arti, la Biblioteca Nazionale e più tardi napoleonica, la Pinacoteca di Brera. Il fondatore, ufficialmente era il rettore del collegio, per la medicina, però la persona che ha più contribuito da un punto di vista scientifico è Ruggero Moscovic, che è un padre gesuita nativo della Dalmazia, la Repubblica di Ragusa, di allora, adesso corrisponde alla città di Roma, che però molto giovane, a 14 anni, è venuto in Italia per studiare come gesuita, è diventato gesuita al Collegio Romano, è diventato professore di matematica al Collegio Romano, poi professore di matematica all'Università di Pisa, e forse per questa vicinanza geografica a lui è stato affidato il compito di mettere un po' in piedi l'osservatorio. E siccome era una persona, la sua specializzazione prima era matematica e astronomia, però era una persona che aveva un sapere che spaziava su tantissimi campi, compreso quello che noi chiameremo architettura e ingegneria civile, che anche perizie, sistemi di canali, costruzioni di ponti, diede per esempio il contributo al progetto della Guglia della Madonnina del quindi era apprezzato anche come lui che fece costruire, progettò e fece costruire la torretta che fu edificata sul tetto del palazzo di Pera, dove si svolgevano le osservazioni. Allora i telescopi erano piccoli, montati su treppiedi, quindi non c'era ancora il sistema con la rotante, e le torrette, quelle che si chiamavano specole, cioè qua dove si osservava, di solito aveva la struttura di una sala molto alta, aperta di finestre tutto intorno, quindi chi voleva osservare una certa direzione poteva stampiare, metteva davanti alla finestra, apriva e guardava. Non so se avete mai sentito parlare della Octagon Room di Greenwich, l'osservatorio di Greenwich, che è un po' il prototipo di questo tipo di torri ottagonali, ce n'è anche una all'osservatorio di Padova, che è più o meno della stessa epoca. Greenwich invece è un secolo prima. Greenwich e Parigi sono i due primi osservatori moderni, diciamo, 1671 Parigi, 1675 Greenwich. Vediamo un po' gli strumenti. Dunque, tenendo conto che proprio gli strumenti del primo decennio, quando c'erano ancora i gesuiti, non sono qua, perché un quadrante murale è stato portato da Merate, è appeso nella sala del Poe di Merate, e altri strumenti, 4-5, sono in deposito al Museo della Scienza della Tecnica, che sono esposti al pubblico lì. E anche al Museo della Scienza della Tecnica è esposta il modello di legno fatto costruire da Voskovich in scala della torretta originale dell'osservatorio. È un modello preciso, perché riproduce esattamente come era la torretta, anche all'interno si può dire che è la divisione delle stanze, quella che lui aveva pensato, e probabilmente serviva di esposizione del progetto ai superiori. Ed è una fortuna, perché la torretta di Voskovich non esiste più, perché un secolo dopo è stata demolita per costruire un'altra piccola che andremo a vedere. E quindi questi telescopi non sono dell'epoca di Voskovich, ma sono di poco posteriori, sono anni tra il 1780 e il 1790. Sono molto piccoli rispetto ai telescopi di adesso, e questo rispecchia sia problemi di tecnologici, perché fino agli inizi è un limite un po' sfumato, agli inizi e fin verso la metà dell'Ottocento era molto difficile avere pezzi di vetro abbastanza omogenei, privi di difetti, di bolle, di striature interne per poter fare una lente. Non si riusciva a avere un pezzo di vetro abbastanza buono, più grande di 10 cm di diametro. E quindi questo limitava il diametro massimo degli obiettivi che si riusciva a fare. All'epoca gli ottici, cioè quelli che avevano il segreto industriale della lavorazione del vetro, all'epoca sto parlando del Settecento, erano gli inglesi. E in particolare, voi sapete cos'è un doppietto cromatico? No. Voi sapete cos'è un difetto di cromatismo, l'aberrazione cromatica di una lente? Allora, uno dei problemi a metà tra il tecnologico e il teorico, costruire un telescopio rifrattore, cioè che ha come obiettivo una lente, è che la lente fa convergere i raggi luminosi per il fatto che li rifrange e ha una superficie curva, in modo che i raggi vengano focalizzati in un punto dove si forma l'immagine. Ma l'indice di rifrazione del vetro dipende dalla lunghezza d'onda, cioè dal colore. Quindi questa deviazione è diversa per i diversi colori. Che vuol dire? Che con una lente fatta da un pezzo di vetro unico non si riuscirà mai a fare un obiettivo che concentri nello stesso punto i raggi di tutti i colori. Che vuol dire che se io metto l'oculare oppure lo schermo dove si proietta l'immagine, dove si forma l'immagine per il rosso, il blu rimane fuori fuoco e viceversa. Quindi l'aberrazione cromatica, che ha questo effetto, fa sì che una sorgente puntiforme viene riprodotta dall'obiettivo come una serie di anelli concentrici di colori diversi, perché i vari piani di messa a fuoco sono diversi. E questo è un altro problema che ha limitato la tecnologia del telescopio di frattura. Verso la metà del Settecento gli inglesi hanno trovato che se si faceva la lente con due strati di vetro, in pratica sono due lenti, una convergente e una leggermente divergente, incollate insieme, con vetri fatti di vetro con un indice di rifrazione differente, si riusciva ad avere un obiettivo che focalizzasse nello stesso punto quasi tutti i raggi, che eliminasse quasi l'aberrazione cromatica. E questo è un brevetto che ha avuto un ottico di Londra, John Dollond, intorno al 1750, e all'epoca gli unici al mondo che riuscissero a fare il secondo vetro, quello che gli inglesi chiamavano flint, cioè quello che ha l'indice di rifrazione superiore, erano gli inglesi. Quindi all'epoca questo tipo di obiettivi o si comprava in Inghilterra, o comunque il vetro per farli si doveva comprare in Inghilterra. E infatti questi telescopi che sono stati costruiti completamente a Brera da un meccanico dell'osservatorio che si chiamava Joseph Medele, perché era un austriaco dell'osservatorio di Vienna trapiantato a Milano quando gli austriaci hanno preso il controllo dell'osservatorio nel 1773, e che è stato per 30 anni il meccanico dell'osservatorio. Quindi questo primo trentennio di vita dell'osservatorio dopo l'abolizione della Compagnia di Gesù ha costruito quasi tutti gli strumenti dell'osservatorio, e compreso questi, completamente tranne la lente dell'obiettivo che fu acquistata a Londra da Dollond. L'altro motivo per cui, diciamo, ovviamente agli astronomi sarebbe piaciuto avere obiettivi più luminosi, ma a parte la tecnologia, l'interesse degli astronomi dell'epoca era orientato in un modo per cui anche obiettivi non particolarmente luminosi erano utili ugualmente. E questo perché l'esigenza di avere obiettivi estremamente luminosi viene con l'astrofisica, essenzialmente con la spettroscopia. La spettroscopia è un'analisi della luce suddivisa nei vari colori, quindi un telescopio che deve alimentare uno spettroscopio che suddivide le varie bande spettrali, quindi bisogna misurare la quantità di luce che c'è in ogni banda spettrale, quindi una frazione molto piccola della luce totale. Sapete qualcosa di spettroscopio, perlomeno che la luce è fatta di... Allora, con la nascita della spettroscopia e quindi dell'astrofisica, ma siamo alla metà dell'Ottocento, nasce l'esigenza di telescopi sempre più grandi. E nel Settecento questo non era sentito perché, cioè era sentito di meno perché le basi teoriche su cui si fonda la spettroscopia, che sono la termodinamica e la teoria della radiazione elettromagnetica, non si conosceva, lo spettroscopio non si conosceva. Già Newton sapeva che la luce si divide in vari colori, ma non c'era la cognizione che l'analisi di questa divisione dei colori desse tutte quelle informazioni sulla fisica della materia che è messo alla luce, che invece verso metà dell'Ottocento si è cominciato a sapere. La radiazione di corpo nero, la distribuzione di colore dalla temperatura del corpo che è messo alla luce. Ci sono le righe spettrali dovute alle transizioni dei vari livelli energetici di un atomo. Quindi queste righe identificano l'elemento chimico che è emesso la luce a distanza di migliaia di anni luce, magari, quindi permette di fare un'analisi chimica a distanza. Tutto questo nel Settecento non si sapeva, lo spettroscopio non era stato inventato, quindi i telescopi potevano essere anche molto meno luminosi, perché l'interesse dell'astronomia del Settecento era legato alla fisica che si stava sviluppando nel Settecento, era la fisica del moto, della dinamica e della gravitazione, che si basa sulle scoperte di Newton. Quindi diciamo, la scoperta che tutti i moti possono essere dedotti da poche leggi della dinamica F uguale a ma essenzialmente più la legge di gravitazione universale, che funziona anche sulla Terra, ma nello spazio funziona molto meglio perché non ci sono attriti. Quindi i corpi celesti seguono in un modo molto più esatto le equazioni del moto, in cui la forza è solo la forza di gravità. E due o tre generazioni di matematici dopo Newton si sono cervellate a trovare le soluzioni delle equazioni che sono molto complicate, che regolano il moto dei pianeti. E quindi dal punto di vista osservativo l'astronomo doveva osservare la posizione degli astri e misurarla con la maggior precisione possibile. E quindi non era necessario una grande apertura di diametro dell'obiettivo, mentre invece si dava importanza alla lunghezza focale. E non so se sapete, l'ingrandimento che fornisce il telescopio si fa il rapporto tra la lunghezza focale dell'obiettivo e quella dell'oculare. Quindi per avere un alto numero di ingrandimenti, l'obiettivo deve avere la focale più lunga possibile e l'oculare la focale più corta possibile. E questo spiega questi tubi così lunghi. Le misure, naturalmente, la fotografia non esisteva ancora, ma si faceva, è stata inventata intorno al 1835-36, ma poi ci sono voluti parecchi anni prima che diventasse abbastanza sensibile essere utilizzato nell'astronomia. I primi pionieristici usi astronomici sono metà dell'Ottocento, ma poi in realtà ha preso piede solo a partire dalla fine dell'Ottocento. Queste osservazioni si facevano con l'uso però di strumenti che avevano sistemi di misura che erano in diversi modi per misurare con la maggior precisione possibile. Molto usato e molto semplice, il microfono triangolare, che questo è un esempio di microfono triangolare del 1700, costruito dallo stesso Mendeleev, costruito dal telescopio. E in principio è molto semplice, ci sono due fili, sono messi sul piano focale dell'oculare, quindi sono a fuoco contemporaneamente con l'immagine del campo stellare. E la distanza tra i due fili può essere variata con una manopola che fa ruotare una presenza all'inizio posto del e la manopola è collegata a una scala che ruota, quindi voi portate la manopola fino a portare i due fili a coincidere con la distanza che volete misurare e sulla scala che ruota si misura qualcosa di proporzionale all'angolo. Per inciso, i fili, siccome sono molto ingranditi, devono essere estremamente solidi e all'epoca l'unico sistema era usare i fili di Agnatela, perché non c'era una tecnologia per costruire fili e molto resistente. Questi sono i nomi che interessano a voi, che sono di un secolo dopo, che sono quindi molto più consultati e probabilmente anche precisi dal punto di vista proprio della, della precisione meccanica come con cui sono lavorati, ma il principio è sempre lo stesso. C'è, diciamo, la parte sotto di questo micrometro è una frangia che si proiettava al telescopio, alla parte dietro del telescopio dove si forma l'immagine, al centro c'è un pozzetto dove lì ci sono dei tappi ma si introduceva l'oculare, quindi da qui vedevate il campo di vista, e il micrometro contenuto dentro queste scatolette, e i fili sono comandati da tutta una serie di manopole graduate con dei nomi, sapete cos'è il nome? È un sistema per leggere le frazioni di tacca. Siccome voi avete una scala graduata e volete leggere la misura più precisa possibile, fate delle tacche abbastanza fitte, ma più fitte di tanto, la tacca ha una certa sottile ma un certo spessore, più di tanto non potete avvicinare. Allora, per leggere le frazioni dello spazio tra una tacca e l'altra si costruisce una seconda scala, cioè l'indice non è semplicemente una lancetta o un punto, ma è una seconda scala che ha nello spazio in cui la prima ha 10 divisioni, per esempio la seconda ne ha 9, così quando voi la spostate di un decimo di tacca, la seconda tacca viene in coincidenza, non so se mi sono spiegato. Se prendete un calibro di quelli per di solito hanno i nomi, non quelli elettronici di adesso, ma quelli che hanno l'acqua da scrivere. E quindi sistemi di precisione per muovere i fili, viti senza fine che devono avere un passo estremamente costante e calibrato, e in questi casi c'è anche la scatoletta può essere ruotata attorno all'asse del telescopio in modo che voi potete misurare anche non solo la distanza ma anche in che direzione state misurando questa distanza. Quindi questi micrometri di solito hanno almeno tre fili, uno fisso, l'altro mobile che serve a misurare la distanza e un terzo ottagonale che voi portate nella direzione in cui state misurando, e c'è tutta una scala graduata intorno che vi permette di misurare questo angolo, con di solito dei piccoli microscopi che servono a leggere le carte della carta. Molto spesso ce ne pure agli estremi della circonferenza per compensare eventuali errori di asse della scala, cioè se il circolo non va spostato rispetto al centro, se voi fate una misura sola avete un errore, se vi misurate sui due lati avete un errore opposto, non pensate che stia centrando il sistema. Questi sono quasi tutti questi fino a qua, sono i micrometri che ho usato. Erano molto importanti per l'autonomia di gestione, adesso la chiamiamo astrometria, per distinguerla dall'astrofisica. Nel Settecento non c'era l'astrometria, l'astrofisica si chiamava astronomia ed era questa astronomia di gestione. Strumenti che misurano la posizione di un oggetto nel cielo, non rispetto a un altro come il micrometro, ma in modo assoluto rispetto a un certo sistema di riferimento. Quindi un oggetto alla volta, e voi vedete che è un asse doveva essere messo perfettamente in direzione verticale, c'è cioè tutto un sistema di letteratura dell'avviamento. Il secondo angolo, quello che topografo gli astronomi chiamano azimut, che è un angolo misurato lungo l'orizzonte della direzione in cui vedete l'astro rispetto alla direzione, a una direzione di riferimento. Del piano locale con l'altro piano quindi sono due coordinate, voi sapete cosa sono le coordinate polari, anche in tre dimensioni, cioè in due dimensioni invece di usare due coordinate cartesiane usate un angolo e la distanza, in tre dimensioni usate due angoli e sempre una distanza, per esempio sulla Terra, la Terra, l'altitudine, l'altitudine che poi c'è la distanza, che sulla Terra conta poco perché la Terra è la stessa, trascurando lo schiacciamento. Anche nel caso dell'astronomia non è che la distanza conta poco, perché è tantissimo conoscere, ma non è misurabile praticamente. Quindi l'unica cosa che si può misurare sono i due angoli e la distanza rimane sconosciuta. Quindi, le coordinate polari sono molto più comode che le coordinate cartesiane. Anche qui ci sono tutta una serie di punti per la misura, ci sono dei nomi per leggere gli angoli, ci sono sempre due posti di misura diametralmente opposti per compensare gli errori di fuori centro, ci sono, c'erano perlomeno dei microscopi portati da questi sospetti che adesso mancano, e questo strumento si chiama piccolo moltiplicatore perché utilizza un trucco per ridurre gli errori di misura. Un sistema meccanico per ridurre gli errori di misura che adesso non è più usato perché si preferisce fare la cosa matematicamente attraverso i metodi matematici dei modelli. Il sistema meccanico consiste in questo, che la scala calcolata su cui si legge la misura, che è questa striscia che voi vedete prima, fatta da centro, per un metallo dicevo, questa scala non è fissa con il telaio, ma può essere ruotata rispetto al telaio. Non solo il telescopio ruota rispetto alla scala, ma anche la scala può ruotare rispetto al telaio. E questo serviva per eseguire la misura, si diceva, in moltiplicazione, cioè sicuramente di voler misurare l'angolo tra due direzioni diverse. Si portava il telescopio direzione, si agganciava la scala di misura al telescopio, si portava il telescopio nella seconda direzione, mentre il telescopio trascinava la scala della ruota, a quel punto si portava la scala della ruota sulla rotondatura e si portava il telescopio nella prima direzione. E così ogni volta, facendo questo procedimento n volte, la scala della ruota veniva rotata in un angolo n volte. Angolo che state misurando, giusto? Quindi alla fine la vostra lettura è un multiplo dell'angolo cercato, dividendo la lettura per n si ha la stima dell'angolo e sperabilmente anche gli errori di misura vengono divisi per n. In particolare l'errore di misura è sempre un periodo, perché se io faccio un giro ho una certezza e una certezza. Quindi se misuro 10 gradi, magari questo errore ce l'ho dappertutto, ma se moltiplico per 36 e ho un punto di partenza, l'errore si riduce. E strumenti come questo, o che facevano cose analoghe, un po' prima di questo strumento questo è degli inizi dell'Ottocento. Un po' prima si usavano molto di più i cerchi murali, che dicevo, non ne abbiamo più qua, ma era essenzialmente un quarto di circonferenza molto grande, applicato a una parete, con un telescopio che si muoveva solo lungo la parete, quindi la parete di solito era orientata a sud, e con questo si riusciva a misurare solo l'altezza degli asti, quindi solo una di queste due coordinate. Ma comunque sono sempre tutti sistemi che vi danno un angolo di posizione delle osservazioni. E questo, diciamo, era il pane quotidiano dell'astronomo di posizione, misurare la posizione di tutto quello che si vede. In particolare l'ispezione più normale del cielo era guardare tutte le stelle che ci sono, fare l'elenco delle stelle per ciascuna e portare la posizione. Posizione che era data in un sistema di coordinate che è esattamente l'equivalente di longitudine e latitudine, tranne in un sistema di riferimento fisso con la volta celeste, quindi come piano di riferimento. L'equatore celeste, che è la proiezione sulla volta celeste dell'equatore terrestre, questo è un piano fisso che è sempre intorno allo stesso asse, la Terra ruota, ma il piano dell'equatore rimane fisso rispetto alle stelle fisse. Quindi questo piano può costituire un sistema di riferimento anche sulla volta celeste, mentre l'origine delle longitudini naturalmente non può essere lo stesso sulla Terra, un punto sulla superficie terrestre che ruota. Sulle stelle fisse, per le stelle fisse devo prendere un punto fisso con la volta celeste. Quindi questo è l'unico punto in cui due sistemi di riferimento differiscono e hanno dei nomi diversi, invece che longitudine e latitudine si chiamano ascensione e retta e declinazione, ma la definizione degli angoli esattamente la stessa. Allora, l'astronomo misurava terra con stella, magari anche più volte, con strumenti di questo tipo. Naturalmente queste coordinate riferite all'orizzonte verticale locale devono essere trasformate in coordinate fisse con la volta celeste e il risultato è il catalogo stellare. Questo era uno strumento fondamentale non solo per gli astronomi, ma aveva anche delle applicazioni civili, perché prima del GPS l'unico modo per fare punto nave era usare le stelle come sistema di riferimento. I cataloghi stellari, magari non quelli più spinti verso le stelle più deboli, ma le stelle più luminose, la posizione precisa delle stelle più luminose di rotta per fare punto nave. Questo era un problema estremamente grave fin dall'antichità, però diciamo fino all'epoca in cui le navi viaggiavano nel Mediterraneo o lungo le coste atlantiche dell'Europa potevano cavarsela tornando sulle coste, quindi avendo sempre un punto di riferimento in terraferma visibile. Dalla fine del Medioevo, sono cominciati l'era dei viaggi transoceanici, c'è stata la necessità di fare viaggi per settimane, non c'era una terra in vista, quindi il metodo astronomico è diventato sempre estremamente importante. E uno dei problemi della determinazione, la determinazione della posizione della nave con metodi astronomici ha bisogno di tre ingredienti. Usate le stelle per il punto di riferimento, quindi ci vuole un catalogo stellare che dica qual è la posizione delle stelle sulla volta celeste. Avere uno strumento di misura degli angoli che vi dica qual è la posizione delle stelle rispetto alla volta celeste. E se fosse per la determinazione di latitudine, queste due cose sarebbero sufficienti. Anzi, la prima non sarebbe neppure necessaria, perché voi sapete che la latitudine origine di un posto uguale all'altezza che io vedo sull'orizzonte, il polo celeste. Il polo celeste è l'unico punto della volta celeste che non conta, quindi è facilmente identificabile. Se io misuro ripetutamente l'altezza di una stella sull'orizzonte, vedo che varia perché sta facendo un circolo attorno al polo celeste. Se misuro l'altezza al punto inferiore, l'altezza al punto superiore che faccio la media, quella è l'altezza del polo, non ho bisogno di nient'altro che di un sestante che mi dia la misura dell'altezza della stella sull'orizzonte per la latitudine. Per la longitudine è un gran casino, perché la longitudine è misurata nel senso in cui la Terra sta ruotando. Quindi io, anche se so la posizione della stella nel cielo, per sapere dove sono io sulla Terra, devo sapere come la Terra in quell'istante è ruotata rispetto al cielo. E quindi c'è bisogno di un orologio sincronizzato con l'ora di un meridiano di riferimento, in modo che io possa calcolare la posizione della stella rispetto al meridiano di riferimento è questa, rispetto al punto dove sono io e questa, la differenza di angolo mi dà la differenza di longitudine. Questo calcolo non posso fare se non con l'orologio. Quindi questo orologio è stato fatto dopo, intorno al 1730, quando un orologiaio inglese, John Ericsson, ha descritto il primo cronometro marino, cioè un orologio in grado di funzionare anche su un nave, parte all'orologio tra di là, quindi non poteva funzionare un orologio dentro, e con una precisione sufficiente da mantenere errori inferiori al secondo per settimane o mesi, senza bisogno di essere sincronizzato, perché magari la nave sta andando in Australia, quando parte c'è un osservatore astronomico che mi dà il segnale orario, ma anche quando arrivo in Australia c'era una necessità di orologi che tenessero un tempo preciso per periodi molto lunghi, ed era un problema tecnologico estremamente complesso. E questa del dare il tempo era un altro dei compiti degli osservatori astronomici. Già per ridurre questo tipo di misure che sono prese rispetto al un sistema di riferimento che è orizzonte locale, verticale locale, se io voglio trasformarlo in un sistema di riferimento fisso con le stelle, devo sapere il mio sistema locale come è ruotato rispetto alle stelle, quindi devo sapere come la Terra è ruotata, devo sapere dove. Quindi questo tipo di astrometria, di misura di angoli, ha bisogno anche della misura del tempo per poter ridurre le osservazioni. E quindi erano anche le istituzioni che misuravano il tempo usando osservazioni astronomiche, tenevano sincronizzati gli orologi, avevano gli orologi più precisi possibili a disposizione all'epoca, e avevano il compito anche di distribuire il segnale orario a tutto il resto della popolazione. Allora, gli orologi che si usavano erano fino a una certa epoca gli orologi a pendolo, semplicemente perché erano i più precisi disponibili, e sono rimasti più precisi disponibili fino a che epoca? Più o meno fino al 1935-40, perché i primi orologi più precisi di un orologio a pendolo sono gli orologi elettronici, prima a quarzo, poi elettronici, che nascono intorno al 1935, ci impiegano qualche anno di rodaggio, quindi nel 1935 l'orologio più preciso del mondo era un orologio a pendolo, All'epoca i pendoli avevano precisione dei numeri dell'ordine del poco millesimo di secondo al giorno, naturalmente con di più evoluti, e gli orologi al quarzo ci hanno impiegato un po' per raggiungere questa precisione. Poi sono diventati più precisi e poi gli orologi atomici sono estremamente più precisi di così. Gli orologi atomici di oggi stanno un secondo ogni centinaia di milioni di anni. Il sistema di definizione del tempo è cambiato completamente. L'orologio a pendolo è stata una rivoluzione nella tecnologia per misurare il tempo ed è stato uno dei due strumenti che ha permesso la nascita dell'astronomia di posizione, come ve la descrivevo poco fa. L'altro strumento è stato il telescopio. Telescopio perché permette di vedere le cose ingrandite, quindi porta la precisione della misura angolare dal minuto d'arco più o meno che la risoluzione dell'occhio nudo ai secondi o a frazioni di secondo d'arco, quindi si ottiene con i telescopi, dove il limite secondo, frazione di secondo d'arco non è più dato dalla tecnologia del telescopio, ma dato dalla limitazione dell'atmosfera, dalla limitazione del pressione. Però tra minuto e secondo c'è un fattore 60. E un fattore simile esiste anche tra gli orologi che erano conosciuti, gli orologi meccanici che erano conosciuti prima dell'introduzione del pendolo e gli orologi. Perché l'orologio meccanico nasce nelle città italiane, più o meno, intorno alla fine del 1800, inizio del 1300. Ma erano orologi che non si conosceva che dalle prime, no? Erano orologi che avevano un sistema di oscillazione puramente inerziale, cioè c'era una sbarra con due pesi, oppure una ruota, che veniva messa in rotazione prima da una parte e dall'altra, da un meccanismo che lo spingeva e lo tirava alternativamente. Quindi oscillava, ma la velocità di rotazione era legata alla forza che si impartiva allo strumento. Quindi regolare la forza non è una cosa molto precisa, perché è un sistema di ruote, di attriti, si lubrifica quando poi il grasso diventa impossibile, insomma erano orologi che quando andava bene sbagliavano di 15 minuti al giorno e quindi erano utili nella regolazione della vita quotidiana, ma completamente inutili per il sistema. Quando Galileo alla fine del 500 ha scoperto l'isocrismo del pendolo, cioè il fatto che il pendolo compie le oscillazioni sempre esattamente con lo stesso periodo, Galileo pensava indipendentemente dall'ampiezza di oscillazione. In realtà la piccolissima dipendenza dall'ampiezza di oscillazione c'è, ma è così piccola che per la precisione dell'epoca era inosservabile. Comunque, diciamo, una precisione, un isocronismo molto superiore a quello di quei meccanismi che vi dicevo prima. Isocronismo dato essenzialmente dal fatto che nel caso del pendolo la forza di richiamo non è una forza meccanica che vedete voi, ma è l'accelerazione di gravità, una delle forze più costanti che ci sono. Quindi il periodo di oscillazione di un pendolo dipende solo dalla lunghezza dell'asta, non dalla pesa di oscillazione. E sfruttando questo principio, diciamo, si è applicato un pendolo agli stessi meccanismi di misura, conteggio del numero di oscillazioni che si usavano prima, che è un dispositivo che si chiama scappamento. Essenzialmente il pendolo è una massa oscillante con un un sistema meccanico che conta il numero di pezzi, cioè una ruota che ha delle specie di denti, non è un ingranaggio, proprio delle punte, e il pendolo oscillando è collegato a un'ancoretta che uno dopo l'altro fa scattare i denti di questa ruota, quindi la ruota compie uno scatto a ogni oscillazione del pendolo, è quello che fa tiltare, perché diciamo, questi denti battono contro l'ancoretta del pendolo e quindi essenzialmente tutto il resto del meccanismo del pendolo è un sistema di ingranaggi che trasferisce sul quadrante come un angolo, un certo angolo ad ogni oscillazione del pendolo, cioè dalla circa dei secondi che fa un giro ogni 60 oscillazioni del pendolo, poi è moltiplicato di minuti per minuto. Quindi tutto il resto, il pendolo è parte oscillante, scappamento che serve al conteggio delle oscillazioni, soprattutto il treno degli ingranaggi che comanda il resto. Lo scappamento ha anche un altro compito, che è quello a ogni oscillazione di dare una piccola botta al pendolo per rifornire quel pochissimo di energia che sta perdendo per gli attriti mentre oscilla. Quindi ha questa duplice funzione, contare e rifornire l'energia. Però grazie al pendolo, dunque, i primi pendoli commerciali utilizzabili sono stati avevano già errori dell'ordine di pochi secondi al giorno, c'è un abisso. E poi c'è tutta un'evoluzione estremamente interessante e complicata, come il pendolo è stato migliorato nel corso dei secoli per fargli avere precisione. Vi faccio vedere solo un particolare che è la compensazione termica, che dicevo che la lunghezza del periodo di oscillazione è proporzionale alla radice quadrata della lunghezza dell'asta. Allora, questo è il sistema che si usa per tarare la frequenza di oscillazione del pendolo. In fondo al pendolo, non si vede bene perché qui lo vedete forse, c'è un motorino che si può orbitare, diciamo la massa non è saldata all'asta ma è appoggiata su un motorino con una vite, quindi se voi girate la vite potete far leggermente salire o scendere la massa fino a che trovate il punto giusto in cui la lunghezza è quella che vi dà il pendolo che batte al secondo, che alla latitudine di Milano è circa 99 cm. Però a parte questo meccanismo che vi permette di regolare, anche le variazioni di temperatura cambiano la lunghezza dell'asta. Allora, anche se fate l'asta un materiale molto stabile come l'acciaio con l'efficienza di dilatazione termica è dell'ordine di 10 al meno 5. Per un grado centigrado il metro di lunghezza varia di 10 alla meno 5 metri, cioè un centesimo di millimetro, che è molto poco, è anche difficile da misurare, ma se voi ci fate caso in un giorno quanti secondi ci sono? No? Tanti, sì, no, 24 per 3600 fa 86.400. circa 10 alla 5, quindi 10 alla meno 5 della lunghezza dell'asta vuol dire più o meno un secondo al giorno, che per un pendolo astronomico è abbastanza elevato. E questo, tra l'altro, è questo l'effetto che dà e spiega perché i pendoli di Euler si mangiavano un secondo al giorno, questa compensazione termica. Allora, nella prima metà del Settecento sono stati trovato i vari modi per combattere questo effetto, e quello più utilizzato è questo sistema che viene chiamato Gridiron, perché aveva inventato sempre lo stesso John Edison, ha inventato l'orologio marino, che consiste nel costruire l'asta non con una sbarra sola, ma con una serpentina fatta di barre di metalli diversi che salgono e scendono, e in questo caso acciaio e zinco. Lo zinco ha un coefficiente di dilatazione termica doppio di quello dell'acciaio, quindi se voi avete una sbarra così di acciaio, una di zinco che sale, un'altra di acciaio, se calcolate tutto bene, la dilatazione dell'acciaio ha una direzione quanto bilanciata da quella dello zinco. La lunghezza dell'asta rimane costante anche quando è tutto. E questo, insieme ad altri, ogni orologiaio aveva i suoi segreti, i suoi trucchi che riguardavano inizialmente la compensazione termica, ma poi una cosa importantissima è come fate il meccanismo, lo scappamento. Che lo scappamento è l'accoppiamento tra il pendolo, che è isocrono se fa un'oscillazione libera da qualsiasi forza che non sia la forza di gravità, e qualcosa con cui deve interagire, perché altrimenti le tangenti non ci vedete. Quindi da un certo punto di vista deve influenzare il pendolo per dargli una certa energia e leggere gli scatti per poter comandare la tangente. E da un altro punto di vista deve lasciare il pendolo il più libero di oscillare possibile. Quindi la finezza tecnica del dettaglio come veniva fatto lo scappamento era il segreto di ogni orologiario. Se guardate i libri di orologeria ci saranno decine e decine di modelli di scappamenti delle forme più strane che usate sulla disposizione meccanica di diversi. Diciamo, dall'inizio del Settecento i pendoli compensati avevano errori nell'ordine dei decimi di secondo al giorno, sono passati ai centesimi verso la fine dell'Ottocento e pochi millesimi di secondo all'inizio del Novecento. Ancora 10 minuti, prenderò finale anche una minuta. Quindi uno dei compiti degli osservatori era misurare e tenere la scala di tempo. Misurare perché fino all'introduzione dell'orologio atomico anche il pendolo più preciso aveva bisogno di tarature periodiche. E il riferimento per la misura del tempo era l'astronomico, era l'osservazione della rotazione terrestre, perché la Terra è un corpo che ha un momento di inerzia così grande che la sua velocità di rotazione è estremamente costante. Non solo un momento di inerzia, sapete cos'è il momento di inerzia? Non solo un momento di inerzia grande, ma siccome ha struttura asimmetria quasi sferica, ma basterebbe cilindrica, quindi la distribuzione delle masse è simmetrica rispetto all'asse di rotazione, quindi qualsiasi forza esterna, le forze esterne che agiscono sulla Terra non ci sono attriti, ci sono solo forze di gravità, e quindi qualsiasi forza di gravità che attiri le masse della Terra, siccome la Terra è distribuita in modo simmetrico rispetto all'asse di rotazione, non esercita un aumento di forza, libero dal punto di vista della rotazione, dal punto di vista dell'orbita no, ma della rotazione sì, quindi la velocità di rotazione terrestre è estremamente costante, e per misurare, diciamo così costante che può essere usata come standard di riferimento per la misura di tempo, e per misurare la rotazione della Terra bisogna riferirsi a qualcosa all'esterno della Terra, quindi sempre il campo astronomico. E la misura veniva fatta con dei telescopi particolari, era una misura così importante che c'erano degli strumenti di osservazione dedicati a questa misura, sono i cosiddetti telescopi. telescopi che non si possono orientare lateralmente, si muovono solo in un piano verticale ed erano orientati in modo che questo piano verticale fosse il piano verticale del campo, anche vado al sud, vado al zenith e poi continuo verso il nord. Quindi il telescopio veniva tenuto a puntato verso il sud e si registrava l'istante del passaggio di certe stelle selezionate del piano del meridiano. Quindi il tempo del passaggio di una stella nella sequenza dei giorni, una volta, dava una scansione del tempo che era uguale al periodo di rotazione della Terra, quindi estremamente costante. E con alcuni calcoli si arriva alla sincronizzazione della Terra. Quindi questo tipo di osservazioni era quello che fino al 1965 dava la definizione della scala del tempo. Se voi prendete un libro di fisica della rivoluzione degli anni 60, secondo me, la centesima parte del giorno solare del mondo. Quindi la misura del tempo, ma anche la definizione dell'unità di misura del tempo era compito dello studio. Nei libri posti di adesso il secondo è definito come
viene fatto questo. Cioè un orologio che fa
è un multiplo di frequenza, è la frequenza di oscillazione del periodo di oscillazione del cesio, di questa vibrazione del cesio che è la base della. Questo tipo di misura serviva a sincronizzare gli orologi. Gli osservatori all'epoca avevano il compito di diffondere l'onda, lo facevano in vari modi, c'erano sistemi di sbandieramento suddetti nel Settecento, oppure funzionari pubblici che venivano in osservatorio, sincronizzavano un orologio portatile, poi sincronizzavano un orologio di una città, oppure segnali acustici della cittadinanza. Qua c'era una sirena montata sul palazzo della Rinascente, in piazza del Duomo, dove è andata da un cavoletto, poi da un pendolo che c'era più osservatorio. A Genova c'era il cannone che sparava in mezzo di mezzogiorno. A Milano c'era una palla rossa che si muoveva bruscamente sul pendente del castello, che dava l'indicazione ottica agli ufficiali di rotta che si trovava nel volto delle navi in partenza. Fino a che, Brera ha mantenuto questo compito di distribuire il tempo fino verso il 1960-70. Le osservazioni venivano fatte con strumenti dei passaggi più moderni, che sono questi. Sono sempre, arrivano sullo stesso principio. L'orientazione laterale è solo una correttura iniziale, poi lo strumento viene messo in meridiano e può muoversi solo lungo questo piano. E naturalmente all'epoca, nel 1960-70, non era più pendolo, fin quando il passaggio che c'è stato nel 65 è di conseguenza del fatto che con queste misure gli astronomi si sono resi conto che la rotazione terrestre ha delle irregolarità a livello di millesimo di secondo. Quando gli orologi atomici sono diventati molto più precisi, così si è deciso di passare Vi do un'ultima informazione su questi telescopi. Questi strumenti di passaggi, oltre a determinare l'ora, potevano servire per determinare anche la differenza di latitudine. Perché tenendo conto che la Terra ruota di un angolo proporzionale al tempo, se io metto due strumenti come questi in due punti diversi, il tempo che ci impiegano a passare dal meridiano di un posto al meridiano dell'altro è proporzionale. quando c'è la differenza di tutti finiti. Questi strumenti servivano anche per le campagne di longitudine che si facevano tra osservatori astronomici, con il problema naturalmente che per fare questa misura bisogna avere orologi perfettamente sincronizzati nei due osservatori, e nel Settecento sincronizzare un secondo un orologio da Milano, per esempio, a Parigi non era ancora molto basso. Poi nell'Ottocento si è cominciato a usare il telegrafo, poi si è iniziato a usare la limitazione delle rughe, cioè la limitazione dell'accuratezza non era tanto data dall'altura degli angoli, ma dalla precisione di sincronizzazione dei rughe. Nello stesso modo, questa misura poteva essere usata anche per misurare le coordinate di un astro, perché se io ho una stella di ascensione retta, che è l'angolo lungo l'equatore celeste, di un'ascensione retta nota, se io misuro la distanza di intervallo di tempo tra il passaggio di questa stella e un'altra stella ignota, di posizione ignota, la differenza di tempo mi dà la differenza di angolo di ascensione retta per questa stella. Quindi la misura di tempo che poteva essere un sostituto della misura di ascensione retta. Mentre per l'altezza, per l'altra coordinata, la declinazione bisognava misurare l'altezza. Vi faccio vedere anche il dell'anemometro. Il fatto che gli osservatori astronomici si occupassero anche di misure magnetiche, misure topografiche come per la produzione di questa carta geografica e misure meteorologiche è dovuto in parte, diciamo, al fatto che i campi non erano così ben separati, cioè non c'era l'eccessiva specializzazione che c'è adesso. Per la meteorologia c'è anche un legame con l'osservazione astronomica, perché la rifrazione atmosferica, di cui bisogna tener conto quando si misura l'altezza di un oggetto sull'orizzonte, è legata alla pressione e temperatura. Quindi l'astronomo misurava pressione e temperatura anche per correggere le misure. Ma nel caso del campo magnetico invece non è così, e essenzialmente venivano usati gli osservatori astronomici in tutti quei casi in cui alcune campagne di misura richiedevano osservazioni regolari condotte tutti i giorni sistematicamente, e all'epoca gli osservatori astronomici erano gli unici istituti che avevano del personale che poteva svolgere questi compiti, perché ancora nel Settecento la scienza era un'impresa molto individuale, non c'erano istituti organizzati, mentre l'osservatorio, per questi compiti istituzionali che aveva, produzione dei cataloghi stellari, mantenimento della scala di tempi, aveva una struttura organizzata, direttore degli osservatori che facevano degli orari precisi, una sequenza di osservazioni stabilita su tutto l'arco della settimana, quindi tra queste ci mettevano anche osservazioni meteorologiche e quelle magnetiche. Questo magnetometro è arrivato a Brera per l'iniziativa di Gauss. Avete sentito parlare di Gauss, uno dei grandi padri di campi della matematica, ma in particolare anche della teoria elettromagnetica. E Gauss si accorse che, cioè faceva misure di magnetismo terrestre, si è accorto che l'intensità e la direzione del campo magnetico terrestre dipendevano in modo piuttosto complicato dalla posizione sulla superficie terrestre, campo magnetico terrestre grosso modo è un campo di dipolo. Sapete cos'è un dipolo magnetico? È un campo che ha una forma geometrica molto, molto definita, ma un dipolo molto perturbato e deformato. In più ci sono delle variazioni temporali anche su scale di tempo molto brevi, sono dovute per esempio alle perturbazioni solari, che voi sapete la magnetosfera che circonda la Terra, che è influenzata dal flusso di particelle, quindi il campo magnetico terrestre è la risultante di qualcosa generato all'interno della Terra, che a sua volta non è costante, perché ci sono delle correnti convettive che variano nel tempo, più quello che viene dallo spazio. Quindi Gauss voleva studiare questi effetti, ha lanciato una campagna mondiale per misurare nel più grande numero possibile di punti della superficie terrestre il campo magnetico e misurarlo parecchie volte al giorno in modo da avere anche le variazioni temporali. E gli unici posti che potevano fare questa cosa erano gli osservatori astronomici. Quindi questo strumento fu costruito una trentina di esemplari e distribuito in vari posti che accettarono di partecipare alla campagna, tra cui Brera, che era una campagna molto impegnativa perché questo strumento richiedeva circa un'ora di lavoro e veniva fatta 5-6 volte al giorno, quindi ci voleva praticamente una persona dedicata a questo. E lo strumento è come se fosse una bussola di precisione, all'interno c'è una sbarra di ferro magnetizzato, sospesa su un filo sottile, sia il filo che la sbarra sono racchiuse in un contenitore di legno e vetro in modo da proteggerlo il più possibile dalle correnti d'aria, e lo strumento funziona sia come indicatore di corrente di vetro. Lo strumento funzionava sia come indicatore della direzione del campo magnetico terrestre, misurando come si orientava la sbarra, però il fatto che c'è il filo poteva essere usato anche come bilancia di torsione. La bilancia di torsione, cioè la forza elastica data dalla torsione, quindi portando il filo e sapendo qual è il coefficiente elastico del filo, si poteva misurare anche l'intensità del campo magnetico. E la misura è già fatta, per essere più precisa, otticamente, perché la sbarra è completamente sintetizzata all'interno, quindi all'estremità della sbarra c'era un picchietto. E visibile attraverso per finestrella chiusa dal punto, quindi a qualche metro di distanza veniva posto un piccolo cannocchiale che sotto aveva un righello graduato, il cannocchiale guardava l'immagine del righello riflessa dallo specchietto, quindi bastava un piccolissimo spostamento dell'immagine viene moltiplicata, diciamo. La distanza sulla sbarra è lunghezza della distanza tra cannocchiale e per tangente del campo, quindi se aumenta la distanza è più teorico del grande. Questo è un altro strumento magnetico che indicava la direzione del campo magnetico, però rispetto a un'asse, rispetto al piano verticale. Le due strumenti mi danno intensità, direzione orizzontale e direzione verticale. Thank you. Questo è il posto dove era stata costruita la prima torretta di Boscovic. Schiaparelli, quando è diventato direttore dell'osservatorio, prima ha fatto costruire questa cupola e poi ha ottenuto i fondi per avere un secondo telescopio molto più grande, quindi ha fatto demolire la torretta di Boscovic e ha fatto costruire una seconda cupola che era molto simile a questa, cioè sormontata da un cilindro solo grande il doppio. Ma come? E di questa cupola rimane solo il basamento di muratura, perché il cilindro superiore è stato distrutto durante la seconda guerra mondiale. Quindi questa copertura è del 1957 ed è una cupola nuova che dove ospitava quegli strumenti di passaggio. Questo è il cosiddetto sottocupola, questo è il pilastro, che è un blocco unico di pietra che regge la montatura del telescopio, e di solito si cerca di fare in modo che il telescopio sia il più possibile disaccoppiato dall'edificio, e in questo caso il disaccoppiamento avviene solo a livello di questo pavimento, perché il pavimento di sopra non tocca il pilastro, cioè circa un centimetro di spazio, di modo che le vibrazioni delle persone non vengano trasmesse allo strumento. Se andiamo a vedere, questo è il primo dei due telescopi di Schiaparelli ed è stato installato tra il 1865 e il 1875. Schiaparelli è arrivato a Brera nel 1860. Era molto giovane, si è trattato di una specie di discontinuità nella storia dell'osservatorio, perché c'è stato un periodo dopo la restaurazione del 1815 in cui la Lombardia era ancora sotto gli austriaci, ma in una situazione di conflitto in cui il governo non ha sostenuto più l'osservatorio come aveva fatto invece nel Settecento. Quindi c'è stato un periodo di decadenza e praticamente tutta la vecchia scuola di Brera, che diciamo fino al 1815 l'osservatorio di Brera era più importante d'Italia, invece tutta la vecchia scuola si è estinta e il nuovo governo piemontese 1860, quando la Lombardia è stata annessa al Piemonte, che poi l'anno dopo è diventato il Regno d'Italia, praticamente è dovuto ripartire da zero. Quindi questo è stato Schiaparelli, che è arrivato qua nel 1860, 25enne, due anni dopo è diventato direttore, il più giovane direttore nella storia dell'osservatorio. Tutta la strumentazione era estremamente obsoleta. Schiaparelli nel 1860 osservava con un telescopio di 10 cm di diametro che era stato costruito nel 1774. E quindi una delle prime cose che fece da direttore è cercare di avere strumenti moderni. Ottenne i fondi per acquistare questo telescopio, che all'epoca era un bellissimo telescopio, perché la ditta Merz di Monaco di Baviera era una delle ditte più quotate nella costruzione dei telescopi. Vi dicevo che nel Settecento l'ottica inglese era al top. E la situazione è cambiata agli inizi dell'Ottocento, gli inglesi sono rimasti un po' indietro e soprattutto c'è stata una generazione di scienziati e ingegneri tedeschi che hanno introdotto nuove tecnologie sia nella progettazione di come devono essere fatte le lenti, sia proprio nella tecnica di fusione delle colate di vetro. Hanno cominciato a ottenere dei vetri più puri, con la possibilità di avere obiettivi molto più grandi di quelli che riuscivano a fare gli inglesi, e molto di questo avanzamento della tecnologia tedesca su quella inglese è dovuta a una persona che forse avete sentito nominare, Fraunhofer. Fraunhofer è un fisico, uno dei primi che ha fatto studi sulla spettroscopia, ma si è occupato di ottica a tantissimi livelli, e intorno al 1820 ha costruito un telescopio, il famoso rifrattore di Tartu in Estonia, che allora era uno strumento rivoluzionario. E Georg Merz è stato allievo di Fraunhofer. Fraunhofer era uno scienziato che ha anche prodotto degli strumenti, ma su una scala molto ridotta. Merz è stato quello che ha ereditato questa tecnologia e ha fondato una ditta che invece li commercializzava, continuava a migliorarli, a svilupparli, per cui all'epoca i Merz erano quasi al top di quello che uno potesse desiderare. Quando lo zar nel 1839 ha deciso di costruire l'osservatorio più bello del mondo, investendoci tanti di quei rubli che nessun osservatorio sulla faccia della terra poteva minimamente competere, si è rivolto a Merz e gli ha detto: costruiscimi il telescopio più grande che sai costruire, indipendentemente dal prezzo. E questo per alcuni anni è stato il telescopio più grande del mondo, più grande di questo. Schiaparelli non poteva permettersi un telescopio così grande, però era sempre un ottimo telescopio. Dunque, il telescopio fu ordinato nel 62, arrivò nel 65, ma non c'erano fondi per costruire la cupola, quindi ci vollero 10 anni per ottenere un finanziamento aggiuntivo, e solo nel 75 il telescopio cominciò a funzionare. Schiaparelli si dedicava a molti campi, sempre all'interno, soprattutto del sistema solare, osservazioni di asteroidi, comete, pianeti, ma si dedicava molto anche alla orbitografia dei sistemi stellari binari. Le doppie fisiche, a volte si chiamano, per distinguere da quelle che sono semplicemente due stelle vicine in prospettiva, sono invece sistemi di due stelle legate gravitazionalmente, quindi due corpi percorrono un'orbita ellittica, secondo le leggi di Capello, attorno al comune centro di massa, e dalla determinazione della forma e soprattutto del periodo dell'orbita è possibile con le leggi di gravitazione ricavare la massa del sistema. E questo ancora adesso è l'unico sistema diretto per determinare le masse stellari. E quindi Schiaparelli si dedicò a questo campo di ricerca osservativa per tutti i 40 anni in cui lavorò a Brera. Fece migliaia e migliaia di osservazioni di stelle doppie. È un campo che richiede una grande costanza, perché i periodi orbitali delle stelle molto spesso sono decine, a volte anche centinaia di anni, quindi occorre continuare ad osservarle in un modo molto preciso, perché alla distanza a cui siamo la distanza angolare delle stelle tra di loro è molto piccola, quindi la misura è molto delicata. Venivano usati quei micrometri filari che abbiamo visto giù, e diciamo con l'accumulo di queste misure si riesce a ricavare la massa. Ricordate che questo è il periodo seconda metà dell'Ottocento in cui sta nascendo l'astrofisica, quindi altri astronomi che si dedicavano più a questa parte fisica, meno dinamica. Questo studio orbitale è ancora nella tradizione dell'astronomia di posizione e dinamica del Settecento, anche se fatta con metodi più moderni. Altri astronomi, per esempio padre Angelo Secchi a Roma, facevano le prime osservazioni spettroscopiche di stelle, quindi cominciavano a vedere la differenza di colore, di distribuzione delle righe spettrali, a capire che la luminosità, per esempio, è collegata con la temperatura e con la presenza o assenza di certe particolari righe, quindi classificare le stelle da questo punto di vista. E quello che poi si è scoperto poco dopo è che tutte queste caratteristiche sono legate alla massa. Questo tipo di ricerche di Schiaparelli, anche se derivavano da un tipo di misura più tradizionale, però portavano un dato fondamentale nella comprensione fisica della stella, che è sapere quanta è la sua massa. Vi faccio vedere qualcosa su come funziona il telescopio. I telescopi, dopo una certa epoca, che più o meno alla fine del Settecento, sono quasi tutti con montatura equatoriale, cioè l'asse di rotazione non è verticale ma è diretto in direzione del polo celeste, in modo che ruotando il telescopio attorno a questo asse si riesce a controbilanciare la rotazione della volta celeste, perché se io osservassi tenendo il telescopio fermo, con la volta celeste che ruota, l'astronomo deve continuamente puntare il telescopio per seguire questo moto di uno della sfera celeste, e avere un asse parallelo all'asse di rotazione naturalmente vi facilita la vita, perché basta puntare il telescopio attorno a un asse solo invece che puntare contemporaneamente due assi. Nei telescopi moderni c'è un motore elettrico, ma anche questa è un'innovazione introdotta da Fraunhofer. Il meccanismo completamente passivo, in cui la forza motrice data da questi due pesi sembrano piccoli ma all'interno di più, quindi sono notevolmente pesanti. Ci sono dei cavi avvolti su due tamburi che tirando mettono in rotazione tutto il sistema. All'interno di questa scatoletta c'è un sistema che per attrito controlla la velocità, e l'attrito può essere variato con questa manopola. Diciamo, se dovete regolare l'addetto in modo tale che la velocità sia di quella giusta per far seguire il telescopio la velocità di rotazione terrestre. Quindi una rotazione completa si deve svolgere in 24 ore siderali. La montatura è quella che anche questa è stata inventata da Frobisher e ha alcuni vantaggi. Montatura equatoriale, quella che gli astronomi adesso chiamano di tipo tedesco, in cui c'è un asse, l'asse polare o asse orario, che punta verso il polo nord. Ortogonalmente c'è un secondo asse e il telescopio è messo a un'estremità dell'asse, mentre dall'altra ci sono dei contrappesi che devono bilanciare perfettamente lo strumento in modo che sia possibile orientarlo, e praticamente lo strumento deve avere un equilibrio, quello che si chiama indifferente, cioè senza bisogno di nessun freno deve stare in equilibrio in qualsiasi posto orientale. Questo è importante soprattutto tenendo conto che c'è questo meccanismo che non ha una grandissima potenza. Se lo strumento non fosse perfettamente equilibrato, questo non riuscirebbe a farlo girare. Gran parte della struttura è fatta di ottone perché è più facile da lavorare con precisione rispetto al ferro o all'acciaio, tranne proprio le parti portanti, gli assi e i cuscinetti, che sono delle specie di cuscinetti a rulli per diminuire l'attrito, e invece questi sono fatti da solo. Qua c'è un sistema, c'erano due lampade a olio probabilmente con uno sportellino, qua c'è un vetro, c'è un sistema di specchi, e queste lampade servivano per illuminare i fili del micrometro quando facevate osservazioni micrometriche. Qui adesso c'è un altro oculare che si può togliere. Naturalmente l'osservazione si fa al buio completo, quindi se voi non aveste questo sistema di illuminazione i fili non si vedono. C'è questo contrappeso aggiuntivo che veniva spostato a seconda del peso che mettete qua, in modo da tenere sempre bilanciato lo strumento. Oltre, dunque, lo strumento pesa 500 della base, però per il fatto che è così ben bilanciato è molto facile spostarlo a mano, e in effetti è fatto per, diciamo, il puntamento grossolano iniziale si faceva a mano o usando il telescopio cercatore, questo cannocchiale che ha un campo più grande dello strumento principale, quindi permette di vedere meglio la regione di cielo che volete osservare se volete andare a occhio, oppure ci sono due scarpe, due cerchi di agguato con i loro grandi microscopi per la lettura, quindi si poteva anche inserire direttamente le coordinate ruotando, perché su due cerchi vedevate le coordinate dell'oggetto che si voleva osservare. Poi si inserisce molto dopo aver fatto il puntamento, si inserisce il moto orario automatico, e a quel punto l'asse non si può muovere più in questo modo perché è ingranato su questa vite senza fine, e quindi i movimenti possono essere dati solo con questi due comandi a distanza che fanno ruotare la vite senza fine, e sono fatti in modo che stando mentre osserva può andare il movimento fine e dare, diciamo, correzioni al puntamento. L'osservazione avveniva attraverso questa finestra, questo sistema di finestre qua. Ci sono sei paracchie, tre a destra, tre a sinistra, che sono due una sera cinesca che si apre a scorrimento con quella cremagliera che è comandata da tutto un sistema di cristianaggi che arriva prima qua. Quindi girando queste cose si apre. E poi tutta, diciamo, quindi quando avete aperto tutta la cupola c'è una striscia di cielo radicalmente dall'orizzonte fino allo zenith, che si può poi orientare in azimut attraverso questo meccanismo qua, perché diciamo, la parte alta della cupola, quella cilindro di metallo, è appoggiato su un binario, non so se lo vedete, attraverso una serie di rotelline, e quindi con questo ingranaggio possiamo anche notare nella direzione che volete. Questo è anche il telescopio con cui Schiaparelli ha fatto le sue prime osservazioni. Sì, in realtà la prima opposizione, quella del 1877, lui non ha visto ancora i canali. C'è una mappa molto bella che ha delle strutture che sono delle specie di strisce. La superficie di Marte è una fermata di zone chiare e zone scure, un po' come quella della Luna. Anche sulla Luna si chiamano mari, se si sa che non c'è acqua. Mentre invece Schiaparelli probabilmente chiedeva che l'acqua ci fosse, anche perché all'epoca avevano fatto misurazioni spettroscopiche che sembravano dimostrare che la atmosfera di Marte fosse ricca di vapor d'acqua. La vapor d'acqua nell'atmosfera vuol dire che c'è acqua sulla superficie. Quindi Schiaparelli pensava che fossero le zone scure, fossero veramente superfici d'acqua. E le zone scure non sono isolate, ma sono connesse da strisce, piuttosto che però nella prima mappa sono piuttosto larghe, interpretava come grossi canali, perché con lo spessore qui lo disegna sulle carte devono essere anche centinaia di volte sulla superficie di mare, quindi non sono canali in senso stretto. Invece nelle posizioni successive lui cominciò a vedere strutture sempre più fini. Questa è una cosa che non è ancora ben compresa, come mai il resto una corsa a vedere il dettaglio sempre più sottile, che porta poi a avere anche dei cavalli. Comunque all'epoca, diciamo, fino al 1890 gli astronomi si vedevano in due, quelli che vedevano i canali, quelli che vedevano solo a partire dal 1905 più o meno. Diciamo, il sostenitore dei canali anche perché nel frattempo erano entrati in funzione dei telescopi molto più grandi che hanno risolto la questione dal punto di vista osservativo. Con un telescopio di un metro i canali non si vedono, perché se vedono un telescopio da 20 centimetri c'è qualcosa. Però diciamo l'osservazione di Marte e di Schiaparelli sono state importanti anche per metodi nuovi, perché è stato il primo a pensare alla cartografia di un pianeta esterno in un modo scientifico. Lui se l'ha fatto una mappa, cioè, ancora all'epoca la fotografia non si usava in planetologia perché non era sufficientemente sensibile, le emissioni non erano sufficientemente sensibili. Quindi tutti, questo è il problema dei canali, anche tutti osservavano e disegnavano quindi c'era un elemento soggettivo molto forte. Però le mappe di Schiaparelli sono disegnate con delle misure micrometriche precise. Lui si era fatto una griglia di una sessantina di punti molto ben segnati sulla superficie e notte dopo notte misurava le distanze relative con i microfoni filari. E ovviamente c'è un problema di prospettiva, perché io quando vedo Marte in una certa posizione sto vedendo una proiezione su un piano di una superficie che è una semisfera. Quindi c'è tutto il calcolo di trigonometria da fare per trasformare la distanza lineare poi sulla proiezione di questo piano in una posizione sulla sfera. Una cosa che viene se io osservo gli stessi oggetti in varie fasi di posizione diverse. Quindi ha fatto tutti questi calcoli, è stato il primo a fare una, diciamo, una rappresentazione della superficie di Marte con una proiezione cartografica precisa e con tutti questi punti erano misurati. Praticamente era un po' quello che si faceva in geodesia sulla Terra, cioè si costruisce una rete geodesica per triangolazione. Poi tutto il resto tra un punto e l'altro lo disegnava a occhio, però erano distanze piccole, quindi l'occhio ci sta. Infatti se si fa una sovrapposizione tra le mappe di Schiaparelli e le immagini prese dalle sonde spaziali, ha una corrispondenza quasi perfetta, a parte il fatto che i canali o non esistono o corrispondono certe strutture che in realtà non sono canali, sono zone un po' accidentate che probabilmente a vista a bassa risoluzione si possono interpretare come rettilinee anche se non lo sono. Non so se avete visto le facce su Marte, la faccia su Marte. C'è una struttura che somiglia a una faccia che se voi guardate alta risoluzione con le foto prese dalle sonde spaziali e accorgete che non è affatto una faccia, ma una cosa di questo, oppure c'è anche